Controradio, Newsline Estate.
Alle 19.01, questo ultimo appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio, martedì 12 agosto. Un ben trovati da Sandra Salvato. Nella newsline di questa sera la copertina è dedicata a Sant'Anna di Stazzema e al messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella relativamente all'eccidio di cui ricorrono, come sapete, 81 anni. Da questa violenza a quella su Gaza il passo è breve, come abbiamo visto anche ieri durante le celebrazioni della la liberazione di Firenze, ed è lo stesso presidente della regione toscana Eugenio Giani a lanciare un grido di pace verso quei luoghi, verso Gaza, verso la Palestina, dove ancora si consumano genocidi e crimini di guerra, luoghi verso i quali tra l'altro si sta per realizzare la più ampia operazione civile via mare contro questo assedio, e scopriremo chi la organizza. E poi la politica, oggi l'ufficializzazione delle date delle elezioni, si terranno il 12 e il 13 di ottobre. Torniamo a parlare anche di Sulliciano, dove c'è stato un sopralluogo di Paolo Bambagioni, consigliere comunale della lista Heike Schmidt. Varie le notizie di cronaca, oltre a uno sciopero annunciato per il Ferragosto da parte della Filcamps CGL e della UIL Tux regionali. Parleremo poi sempre di caldo, perché la regione toscana, in particolare Firenze, continuano ad essere strette in questa morsa, e c'è un interessante esperimento che riguarda l'università e Autolinee Toscane. Infine abbiamo parlato con chi conosce molto bene Don Biancalani, il parroco di Vico Faro, a cui è stata tolta la rappresentanza legale della parrocchia, e concluderemo con la cultura domandandoci quale futuro per la pergola. Dicevamo allora Sant'Anna di Stazzema, oggi le guerre tornano a gettare le loro ombre spettrali con la ferocia che la storia già ci aveva mostrato e che speravamo per sempre dissolta. L'eccidio, la ferita indelebile impressa nella nostra storia, rappresenta un pungolo per chiamare alla responsabilità di respingere la violenza dell'uomo contro l'uomo, per costruire convivenza, rispetto del diritto fra uguali. La centralità della persona umana e il valore della comunità in cui vive sono il lascito esigente di chi ha vissuto gli orrori e lavora per ricostruire, lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella, ricordando che il 12 agosto del 44 si compie a Sant'Anna, nelle frazioni di Stazzema, un eccidio tra i più sanguinosi ed efferati della Seconda Guerra Mondiale. Il futuro è la memoria, come ci ha ricordato proprio il presidente, sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ovviamente presente a Stazzema. È con la memoria che si costruiscono gli anticorpi di coscienza e conoscenza per evitare di ripetere quello che è stato, ma soprattutto la pace deve primeggiare sulla guerra. E prosegue: da Sant'Anna a Gaza, per la pace e contro l'odio, contro le violenze sui civili che si consumano nella striscia, contro il fascismo e i fascismi del mondo. Un filo rosso, 81 anni dopo, unisce al Medio Oriente questo lembo insanguinato della Toscana, dove una divisione delle SS tedesche il 12 del 44, il 12 agosto, sterminò oltre 560 persone inermi, uomini, donne, bambini, con la complicità di fascisti italiani del posto. E ancora prosegue questa bandiera della Palestina che sventola, è il simbolo degli atti criminali compiuti da Netanyahu e dal suo governo. Riconoscere lo Stato della Palestina è l'unico argine possibile per opporsi a quello che sta succedendo a Gaza e lo strumento da dare a quel popolo per difendersi. La Toscana ha invitato governo e Parlamento a farlo. E poi però c'è la profonda preoccupazione per l'uso improprio delle celebrazioni cittadine dedicate alla liberazione di Firenze, trasformate, come accade continuamente, nel megafono della causa palestinese. Così il presidente dell'Associazione Fiorentina Amici di Israele, Kishor Bombaci: l'11 agosto è stata una giornata di memoria condivisa e di unità civile per tutta la città di Firenze, dichiara Bombaci, ma è stata trasformata nell'ennesima occasione per fare propaganda spiccia su quanto accade accade a Gaza. Oltre al fatto che la liberazione di Firenze fu la sconfitta del nazifascismo e di tutte le ideologie di odio, ed è fuori luogo che sia stata oscurata e ridotta a palcoscenico dove mettere in scena l'odio contro il popolo israeliano. L'associazione sottolinea il grande controsenso storico, in antitesi con i valori trasmessi dalla celebrazione, dati i legami diretti fra nazismo e leader arabi della Palestina mandataria, che avevano comune denominatore proprio nell'antisemitismo. E a proposito di Gaza, la Global Sumud Flotilla, alleanza tra membri della Freedom Flotilla Coalition del Global Movement, ex Global March to Gaza e convoglio Sumud, sta lanciando la più ampia azione civile via mare contro l'assedio. Partiremo tra fine agosto ed inizio settembre, così Maria D'Elena, Elena D'Elia, che è responsabile del progetto per l'Italia. Sentiamo.
Riguarda di fatto la creazione di una flotta di decine e decine di navi, di barche, diciamo, non di navi, di barche, che a fine mese, quindi a fine agosto, partiranno da diversi porti del Mediterraneo per navigare tutte insieme verso Gaza. A bordo di queste barche ci saranno aiuti umanitari, aiuti alimentari, aiuti medicinali, e ci saranno attivisti, ci saranno giornalisti, ci saranno medici, ci saranno avvocati, ci saranno artisti, ci saranno politici. E il navigare in acque internazionali verso la striscia di Gaza avrà come obiettivo quello di provare a riaprire un corridoio umanitario, ma anche quello di provare a, diciamo, compiere un gesto politico, il cui messaggio è abbastanza chiaro, e cioè la società civile di questo mondo, di questo, insomma, delle nostre nazioni, non concorda con la complicità dei nostri governi e con lo Stato. Andate sul sito globalsumudflotilla.org, registratevi spiegando in che modo volete contribuire, se imbarcandovi o aiutando da terra. Seguite i nostri social network, quindi Global Sumud Flotilla su Instagram, Global Movement to Gaza Italia, Global Movement to Gaza, dove troverete anche tutte queste informazioni.
Riapriamo adesso la pagina della politica. Il presidente Eugenio Giani ha firmato in data odierna il decreto di indizione delle elezioni regionali. Saranno il 12 e il 13 ottobre. Andare alle urne il 12 e il 13, ha detto Giani, credo sia proprio il momento giusto, nel senso che avranno già votato Val d'Aosta e Marche il 28 e 29 settembre, la Calabria il 5 e il 6, mancano invece tre regioni, la Campania, la Puglia e il Veneto, che voteranno a novembre inoltrato, quelle in cui i governatori sono al secondo mandato e quindi magari sono stati portati a trascinare più a lungo la data elettorale. La nostra era forse la data più equilibrata, aggiunto al periodo in cui da un lato noi ci troviamo a vivere il rientro a scuola ormai consolidato, dall'altro evitiamo quei periodi dove si rischiava altrimenti di votare con l'allarme giallo, arancione e rosso. Inoltre, ha concluso, è una data che in qualche modo può consentire l'approvazione dei bilanci entro il 31 dicembre, evitando così di andare in esercizio provvisorio, che sarebbe molto grave, ha concluso, per quello che riguarda la capacità di spesa e di funzionamento della regione. Quindi, insomma, ci è sembrata una data giusta. E le elezioni regionali, su queste parla anche Stefania Saccardi di Italia Viva, vicepresidente e assessora, come sapete, all'agricoltura della regione toscana. Dice: la lista dei centristi deve essere una, altrimenti si va da soli. Sentiamola così al microfono di Domenico Guarino nella newsline di questa mattina.
Ma è chiaro che il disegno ha un senso, se la lista civica riformista è una, no, non più d'una. Se tutto questo invece non si dovesse realizzare, a questo punto ognuno andrà con il proprio simbolo. Se dovessero esserci più liste, non ha senso che si mettano insieme due da una parte e da un'altra. Insomma, a questo punto poi ognuno proverà a correre con il proprio simbolo. Quindi non è la paura o la preoccupazione di non correre col proprio simbolo, ma il tentativo di fare un'operazione politica, come giustamente lei faceva rilevare prima, un'operazione politica che provi a mettere sotto lo stesso tetto tutte le forze riformiste che sono rappresentate da Italia Viva, da Azione, da Più Europa, dai repubblicani, dai socialisti, dai Lib Dem, e che possono rappresentare quell'area, diciamo così, riformista in un'alleanza che si è allargata e che si allarga dall'altra parte anche ad AVS e al Movimento 5 Stelle.
Sulle liste si esprime anche il governatore Giani. Quante liste del presidente? Ancora non lo so, dice, perché io devo preoccuparmi di svolgere il ruolo di presidente dell'intera coalizione, una coalizione a campo largo, quindi un ruolo molto delicato e fonte di armonia. Nell'andare a trovare il modo di mettermi d'accordo all'interno delle singole liste, insomma, rischio di rimanere un po' frenato nella mia capacità d'azione. Io devo volare alto, così ha concluso Eugenio Giani. Adesso voltiamo pagina con la Commissione 4, abbiamo scritto una relazione approfondita sul carcere, ne è nata una bella discussione, ma non possiamo limitarci ad analizzare. I detenuti hanno bisogno di un reale cambiamento, siamo ad un impasse che a questo punto solo il Ministero può risolvere, così Paolo Bambagioni, consigliere comunale della lista Eike Schmidt, nel presentare il suo invito al Ministro della Giustizia Nordio affinché incontri con urgenza la Sindaca di Firenze e il Presidente della Regione per decidere il destino del carcere. Viola Giacalone.
Questo è uno dei carceri in cui c'è maggiore suicidio in tutta Italia. La funzione del carcere non è quella di far vivere le persone come se fosse una bolgia dantesca. La questione del carcere è di consentire alle persone di riflettere sugli errori che hanno compiuto e trovare una forma di recupero. In questo momento qui non si recupera nessuno. Il nodo vero per poter affrontare una politica di recupero e di miglioramento del carcere è se questa struttura che abbiamo alle spalle è idonea. Molti sostengono di no, c'è in particolar modo la lettera dell'allora cappellano Vincenzo Russo che sostanzialmente conclude dicendo andrebbe chiuso. Ecco, quindi io vorrei che chi ha l'autorità per poter dare una risposta concreta è soprattutto il Ministero. Noi siamo, come dire, ospiti di questa struttura del Ministero nella nostra città, ma non possiamo far finta non esista perché è troppo importante. Nodo è un incontro con lo stesso spirito, cioè uno spirito costruttivo. Raccolgo il meglio che è uscito dal Consiglio, cioè non è uscita la polemica sterile di una parte contro l'altra, è uscita una reazione molto condivisa, e quindi chiediamo a chi ha responsabilità, in particolare al Ministro, se questa struttura può essere mantenuta e ristrutturata, oppure se dovesse essere addirittura abbattuta e ricostruita. Sciolto questo nodo, chiunque ha responsabilità, il Ministero stesso, ma anche la Regione, la città di Firenze, tutto il mondo che gira intorno al carcere, può intraprendere una strada che può essere quella di fare con questa struttura ristrutturata e migliorata, oppure aspettare quella nuova, altrimenti c'è un impasse, non si va né avanti né indietro, e anche gli interventi economici che arrivano rischiano di essere interventi tampone che non risolvono quello che è il nodo di fondo.
La cronaca: un giorno di vacanza si è trasformato in tragedia per una coppia di turisti sbarcati a Livorno dalla nave da crociera Queen Victoria. Proprio quando stavano per rientrare a bordo, la coppia di americani, una donna di 83 anni e il compagno di 84, sono stati travolti da un pullman. Come riporta La Repubblica, si è salvato solo l'uomo, ricoverato ora in codice rosso all'ospedale della città. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente avvenuto proprio al porto dove questa donna è stata investita dal pullman. Il compagno è stato trasportato d'urgenza all'ospedale con un trauma facciale. L'area è stata transennata per i rilievi della polizia di frontiera marittima. Inutili tentativi di rianimare la compagna da parte dei soccorritori. È rimasta incosciente per tutto il tempo fino al suo trasporto nella shock room, dove è deceduta nel corso del pomeriggio. Andiamo a Prato: si allargherebbe l'inchiesta sul killer delle escort Vasile Frumusace. La guardia giurata che ha confessato i delitti delle due giovani cittadine romene, sue connazionali, cui resti sono stati ritrovati nel giugno scorso in un campo a ridosso di un casolare a Montecatini Terme. E quanto riporta oggi Repubblica Firenze, che parla di altri due casi di donne scomparse che avrebbero insospettito gli investigatori. Si tratterebbero di giovani escort di cui non si hanno più notizie. Già dalla prima confessione, ricorda il quotidiano, il sospetto era che l'uomo potesse aver commesso altri delitti, il motivo per cui era stato disposto di setacciare le denunce e segnalazioni di scomparsa. Spingere verso l'ipotesi di una catena di delitti seriali, poi anche i carabinieri del reparto analisi criminologiche, che così riporta sempre il quotidiano, hanno tracciato il profilo di Frumusace, giudicando concreta la possibilità che abbia ucciso altre volte. La guardia giurata, tuttavia, continua a negare di aver fatto altre vittime. E sempre a proposito di cronaca, c'è stata una sottovalutazione della mafia cinese, un fenomeno che stenta ad essere compreso, non si è colta la sua espansione e l'importanza di un ruolo che non ha eguali nel settore del riciclaggio. Così in un'intervista al Fatto Quotidiano Luca Tescaroli, procuratore di Prato, parlando delle infiltrazioni della mafia cinese in Italia. Le risorse non bastano, aggiunge il magistrato, gli sforzi stanno dando risultati, ma occorre più personale sia tra le forze dell'ordine che nella procura. Servono interpreti e lo Stato dovrebbe assumere personale che parla cinese. Dal giugno del 2024, prosegue Tescaroli, abbiamo assistito a Prato a un'escalation criminale cruenta, una serie di delitti avvenuti in tutta Europa. L'intensificazione di metodi violenti è in controtendenza con tutte le altre organizzazioni criminali, comprese quelle italiane. Questo è un segnale da non sottovalutare. Per il procuratore, la criminalità cinese è molto più sofisticata rispetto ad altre mafie straniere. Non agisce solo nei classici settori illegali, va avanti, ma ha creato una rete di riciclaggio che non ha precedenti e sa come introdursi nelle pubbliche amministrazioni. Hanno capito che attraverso la corruzione e le relazioni con il potere, dice, possono ottenere risultati che non sono alla portata di una mera congrega criminale. Questi aspetti fanno di essa un fenomeno assai più pericoloso degli altri.
Un'estate entre dos mundos. Il cinema iberoamericano torna a Firenze. Dopo la serata d'apertura in Piazza Pitti, si prosegue nel chiostro di Sant'Orsola con 3 proiezioni e ingresso libero in 3 giovedì d'agosto. Il 14 Reas di Lola Aries. Il 21 Mariposas Negras di David Baute alla presenza del regista. Il 28 Motel Destino di Karim Aynouz. Amore, transgender, ex detenute, giustizia, clima e migrazione. I temi di una rassegna che indaga le questioni del nostro tempo. Evento all'interno dell'estate fiorentina. Info entredosmundosfirenze.it.
Controradio.
Siamo quasi al Ferragosto, sciopero per gli addetti del commercio in Toscana per il giorno del 15, a proclamarlo Filcams, CGL e Uil Tux regionali, ribadendo la loro ferma opposizione alle aperture dei negozi durante le festività civili e religiose, comprese le domeniche, in particolare per appunto il Ferragosto. Il 15 agosto deve restare una giornata dedicata al riposo, non al consumo. Dal 2011, con la liberalizzazione degli orari introdotta dal decreto Salva Italia, affermano, milioni di lavoratori i lavoratori, in prevalenza donne e le loro famiglie, hanno subito effetti negativi che non possono essere più ignorati. E adesso parliamo di caldo, sensori sui mezzi di Autolinee Toscane per restituire in tempo reale, in modo capillare, il clima e principali inquinanti come CO2, O3 e PM in città. Si chiama Meteo Tracker ed è la sperimentazione avviata dal Dipartimento di Agraria dell'Università di Firenze con i professori Stefano Mancuso e Gerardo Chirici, in collaborazione con la Società di Trasporto Pubblico Locale. Abbiamo sentito proprio il professor Chirici del Dagri Unifi.
Lo scopo è quello di monitorare meglio cosa succede al clima in città in questo periodo di cambiamenti così veloci, repentini, soprattutto nei periodi più caldi, per il monitoraggio del fenomeno delle isole di calore. Fino adesso abbiamo cercato di monitorare questo fenomeno con le stazioni meteo tradizionali, che però sono molto poche e quindi non è detto che siano dislocate nei punti più caldi della città. Lo abbiamo fatto con i dati da satellite. Adesso cerchiamo di farlo anche con dei dati di nuova generazione, rilevati con degli strumenti che possono essere montati su qualunque mezzo che sia in movimento, e in questo caso è stata particolarmente strategico la collaborazione con Autolinee Toscane, che con il quale abbiamo sviluppato questa idea di mettere i meteo tracker, questi strumenti, su alcuni degli autobus che girano per Firenze e quindi possono fungere da stazioni meteo mobili, diciamo. Un progetto di natura scientifica, perché dobbiamo vedere prima se questi dati misurano effettivamente delle temperature che siano al 100% attendibili. Abbiamo già fatto una sperimentazione l'anno scorso con il CNR e ATAC su Roma e i dati si sono dimostrati estremamente affidabili. Diamo per abbastanza per scontato che siano altrettanto affidabili su Firenze. Cerchiamo di dimostrare che questa tecnologia possa essere una buona soluzione anche per chi gestisce il nostro territorio e gestisce anche i servizi di protezione civile.
Tuttavia c'è anche, come dire, un microclima interno, è quello degli autobus. È inaccettabile che mentre da parte di AT si pone l'attenzione al clima esterno non venga affrontato il problema delle temperature insostenibili all'interno degli autobus di AT. A causa della scarsa efficienza degli impianti di climatizzazione sui mezzi, nelle giornate di forte calore si è rilevato che i termometri interni non scendono mai sotto i 32 gradi, ben al di sopra della soglia prevista dal decreto legislativo 81 del 2008, che impone un massimo di 27. Questa è la nota dei COBAS di Autolinee Toscane in merito proprio a quanto riportato oggi in un articolo pubblicato da Repubblica, che è relativo anche a quello che avete appena ascoltato proprio sull'installazione delle stazioni meteorologiche sui mezzi di Autolinee Toscane. E adesso parliamo di Don Biancalani, che è stato cacciato da Vico Faro. Continuerò ad accogliere nonostante il nuovo incarico, dice il prete, dopo la decisione del vescovo di Pistoia che lo ha destinato ad un nuovo incarico presso l'opera missionaria. L'obbedienza, come ci ha insegnato Don Milani, non è sempre una virtù, dice Don Massimo, intervistato da Domenico Guarino.
È una certa meraviglia, perché in queste cose, diciamo, ci sono un po' delle prassi da mantenere, no? C'è una fase di dialogo che purtroppo è mancata, insomma. Io spero sempre che possa essere ripresa, diciamo. E c'è una decisione, però insomma vediamo se si può riaprire un pochino il confronto, perché ora, al di là della mia persona, quello che a me interessa è che l'esperienza di accoglienza in quella forma che noi abbiamo condotto, no, diciamo, di bassa soglia, sia ripresa, non sia abbandonata.
La sorpresa è il fatto che il vescovo abbia definito la sua un'attitudine disobbediente.
Ah, Bellina, questa è una definizione simpatica, la leggo in questo senso. Beh, sa, allora dipende un pochino di cosa parliamo. Certo, se mi vescovo mi chiede l'obbedienza di accettare in particolare, per esempio, no, come conclusa l'esperienza o l'eruzione della polizia in casa, questo qui non mi troverà mai concorde, questo se lo può scordare.
C'è poi una precisazione da parte della diocesi di Pistoia che diffonde una nota stampa e dice: sono state diffuse in questi giorni notizie non corrette sulla situazione di Don Massimo Biancalani. Don Biancalani infatti non è stato rimosso dal suo servizio pastorale, continua il suo lavoro presso la parrocchia di Vico Faro mentre prosegue il ministero di parroco, unitamente all'accoglienza di diversi immigrati o rifugiati nella parrocchia di San Niccolò in Ramini. La sola rappresentanza legale della parrocchia di Vico Faro dallo stesso vescovo Tardelli nel giugno scorso è stato al momento affidata a un altro presbitero. In merito alle ricostruzioni suggerite da alcune testate, ricordiamo che la chiusura di Vico Faro è stata determinata da gravi criticità di sicurezza e igiene. Si sono fatti resi necessari infatti degli interventi in vista di una riapertura funzionale alle attività pastorali, all'accoglienza dei migranti. Gli ospiti di Vico Faro sono stati ricollocati grazie all'impegno della diocesi e della Caritas nazionale in ambienti idonei dove sono seguiti con competenza e attenzione in percorsi di autonomia. Siamo arrivati alla cultura. Venerdì è stato pubblicato il decreto della Direzione Generale Spettacolo del MIC relativo al triennio FUS 2025-27 che prevede per il Teatro della Toscana, a fronte di un punteggio di 80-40-100, un contributo di oltre 1.500.000 euro, con un taglio di poco meno di 400.000 euro all'anno di risorse. Quale futuro allora per la Pergola? Ne abbiamo parlato con l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
Teatro della Toscana significa Pergola, ma significa anche Teatro di Rifredi, che per noi è una realtà importantissima, così come Teatro dell'Era di Pontedera. È una fondazione che ha un bilancio, quest'anno abbiamo fatto un bilancio preventivo di 7,5 milioni, dunque diciamo che un taglio di questo tipo è senz'altro un problema, ma non è tale da mettere in discussione né posti di lavoro né la programmazione. La dobbiamo affrontare, del resto, come dire, i bilanci sono strumenti dinamici. Anche l'anno scorso ci trovavamo ad affrontare verso la fine dell'anno la necessità di contribuire, di, come dire, rimettere a posto il bilancio. Noi consideriamo una cosa: abbiamo un grande direttore artistico. Quest'anno è successa una cosa molto particolare: la presentazione della stagione del Teatro della Toscana è stata fatta in Piazza Signoria, c'erano centinaia di persone, una cosa mai vista. Io penso sono convinto che tutto questo entusiasmo, questo amore per il teatro, questo apprezzamento per il lavoro di Stefano Martini, che con il suo programma di scrittura creativa, la scuola di scrittura creativa popolare, ha riempito anche il Teatro del Maggio oltre alla Pergola stessa, credo che questo porterà anche a presenza in teatro, a sostenitori, e anzi auspico che ci siano anche dei sostenitori privati, aziende, sponsor, per sostenere quella che è una delle più importanti realtà culturali non fiorentino-toscane ma italiane.
Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Domani mattinata sereno o velato, i venti deboli settentrionali, mari poco mossi, le temperature pressoché stazionarie, ancora picchi di 38 e 40 gradi. Vi lascio tra poco a Popolare Network e ringrazio ovviamente per Luigi per l'ottima regia e voi, e vi ringrazio per l'ascolto. Da Sandra Salvato un buon proseguimento di serata.
Controradio Newsline Estate.